Davvero interessantissime queste sonorità. Roberto Pianca, questo da che disco arriva questo brano? Stream of Consciousness, il richiamo a Joyce, diciamo casuale, oppure c'era un.
Sì, è totalmente casuale. Questo è il brano di apertura del mio primo disco, diciamo, col mio quintetto, uscito 3 anni fa. Stream of Consciousness, perché semplicemente sembrerà strano, ma mi sono seduto con la chitarra, ho cominciato, diciamo, a suonare un accordo e da lì
È partito il
è partito
resto.
tutto, era questo arpeggio, queste cose. In quel periodo stavo studiando anche un po', diciamo, la mano destra più classica, se vuoi. È partito veramente tutto così, quindi diciamo, ecco perché il titolo, non c'è purtroppo nessun riferimento
Però il titolo lo
diverso.
trovo azzeccato, se mi permetti, da esterno, no? Che ascoltavo questo brano e si sente questa cosa della meccanicità, diciamo, dello studio anche dell'arpeggio che ti. Poi tu porti questa meccanicità ad evolversi in una struttura armonica più complessa. Allora il discorso organico inizia a crearsi. È una tecnica che tu adoperi spesso questa oppure no?
In realtà no, perché ultimamente tendo a scrivere più partendo dalla musica stessa che da, diciamo, come dire, un'idea di questo tipo. Magari, ecco, tendo a utilizzare più dei concetti sui quali musicali e sui quali sto lavorando in quel periodo, armonici o ritmici, e poi costruisco il brano intorno a questa cosa. Mentre in questo caso era proprio un flusso di idee che si sono andate a concatenare e, insomma, non so, mi è piaciuto a un certo punto, perché ci ho messo anche diverso tempo a completarlo, per cui non è
Certo.
stato proprio un flusso immediato, ecco. Però è anche interessante comporre così, in un certo senso, partendo prettamente da un'improvvisazione, da una cellula, e poi lasciarsi, diciamo, usare l'orecchio più che il cervello per scrivere.
Sì, assolutamente. Poi c'è questo parametro fisso che torna, ma ti volevo chiedere, visto che stiamo parlando stream of consciousness e quindi anche dei modi di scrivere, mi chiedevo, vabbè, parte del nostro pubblico già ti conosce perché ovviamente sei stato ai nostri microfoni varie volte, ma come ti inizi? La tua formazione qual è stata? Viene dalla classica oppure è stata una formazione più appunto personale che tu hai ricercato? Sei autodidatta? Invece hai studiato in scuola, insomma, come è avvenuto?
Ma allora, io inizialmente ricevetti una chitarra classica da mio zio, in realtà, che è anche lui musicista, Luca Pianca. Cominciai a prendere qualche lezione da lui, ma avrò avuto 11-12 anni, non so. E in quel periodo non ero così interessato allo strumento classico, ecco. Ascoltando molto rock, blues, eccetera, eccetera, ero già subito interessato allo strumento elettrico, no?
Mi ricordo, scusami, che Luca Pianca è un appassionato anche lui di rock, però, perché ricordo, avevamo
Assolutamente,
parlato una volta di un disco che lui aveva reinterpretato dei successi delle Zeppelin, però diciamo, degli strumenti antichi in un certo modo.
sì.
Aveva trovato nel fraseggio di Jimmy Page, mi ricordo questa cosa, te la condivido perché penso ti possa fare piacere, e mi parlava del fatto che Jimmy Page sembrava aver studiato la musica antica perché. C'era un nesso, insomma, scusami, un
Certo,
piccolo
no, no.
ponte. Quindi diciamo che non è stato uno dei tuoi interessi iniziali, la chitarra classica non ti prendeva così tanto, avevi bisogno di altro.
Sì, avrei voluto suonare rock fondamentalmente, per cui da lì ho cominciato a studiare subito chitarra elettrica con Giorgio Moevli, che immagino tutti conosceranno qui, poiché è diciamo, uno dei chitarristi jazz ticinesi più conosciuti anche a livello didattico, e ho iniziato a studiare con lui, e dopodiché alla Scuola di Musica Moderna, e poi relativamente in tarda adolescenza ho scoperto il jazz, anche grazie a lui, appunto verso i 17 anni, per cui relativamente tardi, e da lì è stato più o meno amore a prima vista, per cui mi sono prettamente occupato quasi solo di diciamo, studiare jazz, e da lì mi sono poi iscritto al Conservatorio di Amsterdam, che ho finito nel 2008, e dopodiché ho continuato, diciamo, a visitare on-off off New York, prendere qualche lezione, a suonare lì, diciamo, più che tornare a scuola, mi interessava proprio l'apprendimento sul campo, no? Per cui ho cominciato subito un po' a suonare, a prendere lezioni private a New York, appunto. E poi, come si dice, ovviamente lo studio della musica è infinito, per cui io tuttora continuo a studiare. Non mi considero un autodidatta, ecco, perché appunto ho degli studi accademici alle spalle, ma comunque mi rifaccio sempre comunque a dei maestri. È chiaro che nel jazz trovo che diciamo, lo studio migliore sia quello sul campo legato all'ascolto della musica, per cui non c'è cosa migliore che ascoltare i dischi e cercare di tirar fuori le cose dai dischi, ed è una cosa che faccio tuttora.
Sì, certo, beh, ovviamente. Secondo te, anzi, facciamo così, ascoltiamo prima una traccia, così interrompiamo, ci spostiamo su un altro progetto qui, quindi cambierà anche molto la sonorità e poi continuiamo a parlare con te proprio del jazz. Sì, la solo poi continua, solo che noi dobbiamo un pochino sfumarla e parlarci sopra, però la lasciamo sotto questa bellissima musica di Roberto Pianca. Qui abbiamo detto cambiamo completamente ensemble, diciamo, si sente una sonorità diversa, molto interessante questo, più che un unisono, insomma, questi raddoppi, no? Che in tre fate su questa, diciamo, parte ritmica invece. Turn left, cosa intendevi invece? Questo è già più concettuale o no?
No, in realtà no. Questo era un tema che avevo scritto per un quartetto col quale ho collaborato per tanti anni. Appunto, questo che stiamo ascoltando con Dan Kinselman al sassofono, Stefano Senni al contrabbasso e Alex Huber alla batteria. Ed era un tema che avevo scritto. Se ascolti i pezzi per pianoforte di Schoenberg, ci sono dentro nei Klein Klavierstück. C'è dentro una melodia che è molto simile a questa, no? E allora ho cercato un po' di. Poi il nome non ti so dire, sono in realtà sono pessimo nel cercare i titoli ai miei pezzi, perché è sempre l'ultima cosa, sono sempre di solito parole che mi suonano bene, allora sì, le sì. applico, non c'è mai veramente una connessione.
Allora non cercherò più, durante questa intervista almeno non cercherò più una connessione. Però stavamo parlando del jazz, secondo me, no? E, come mai, cioè, io avevo letto recentemente anche un'intervista a Collier, no? A Jacob Collier, questo musicista inglese che appunto è veramente un mostro da un certo punto di vista, veramente sembra un marziano per quello che fa, ma da un altro certo punto di vista, insomma, lui diceva che aveva trovato nel jazz la chiave o comunque il linguaggio che gli lasciava la libertà necessaria per potersi esprimere. Allora, tu prima ci hai raccontato del fatto che eri partito dalla chitarra classica, poi ti interessava il rock, le sonorità di questo tipo. Credo che Amsterdam abbia in qualche modo aperto molto i tuoi gusti, perché lì è molto contaminato il jazz ad Amsterdam. Le città olandesi vanno un po' a scuole, no? Quindi c'è quella più conservatrice, Amsterdam è già più psichedelica, dove c'è più rock anche, rock jazz secondo me, o anche Rotterdam, no? Più funky rock, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, tu come hai trovato la tua strada in qualche modo, a parte che cambia da disco a disco, ma
secondo me in realtà c'è un po' un equivoco di, diciamo, intorno a questo tema, nel senso che comunque io credo che ognuno di noi, se vuole imparare la musica, deve imparare la musica prima di tutto, no? Per cui da lì non si scappa, o perlomeno, ecco, io parlo ovviamente del nostro sistema occidentale, poi questa cosa si può applicare anche ovviamente alla musica indiana o altri linguaggi. Il jazz comunque all'interno della cosiddetta musica del Novecento, se così vogliamo chiamarla, o è comunque una musica che ha dei codici, ha un linguaggio molto preciso, non bisogna pensare che sia solo improvvisazione, appunto. E quindi nascono spesso degli equivoci. Io credo che sia molto più importante sapere cosa vuoi fare, no? Cioè, per cui di conseguenza la musica ti fa scoprire altra musica. Cioè, io adesso per esempio sono molto interessato ad andare ogni tanto ad analizzare dei pezzi di musica antica, appunto, perché il concetto armonico, diciamo, alla base è lo stesso, però io l'ho imparato in tutt'altro modo. Per esempio, quando impari il jazz non impari il contrappunto, per esempio, o prettamente, diciamo, ecco, come condurre le voci in una certa maniera. Impari altre cose molto molto interessanti, per cui credo che sia tutto, debba essere tutto frutto della curiosità di ogni musicista, no? Per cui il jazz non deve essere per forza un modo per poi saper fare altre cose. Cioè, il jazz è un genere musicale, no? La musica, certo, è un'altra cosa, cioè l'armonia, la teoria, l'analisi del ritmo e della melodia sono quello che poi eventualmente ti porta ad essere più libero su qualsiasi genere musicale, immagino. È chiaro che poi ogni genere musicale va vissuto, perché non possiamo neanche pensare di studiare una cosa e poi farne altre 100. Almeno io sono di questa opinione, credo che si debba a un certo punto scegliere. È giusto essere versatili, aperti, ma è anche importante, trovo, avere un certo tipo di diciamo priorità, no? E per cui
sì, definire una ricerca, parametri compositivi, no? Sono certo che con tutto, no? Quando puoi fare tutto, poi è anche più facile disperdersi, o invece è anche giusto soffermarsi, ridurre i parametri, i campi.
Credo, sì.
Credo
sì,
anch'io, credo anch'io. Questo alla fine sembra meno libertà, ma talvolta esatto, libera la libertà, esatto, e la ricerca. Esatto. E io direi, è una importante precisazione quello che hai fatto su generi e musica. Direi forse ascoltiamo ancora questo brano, perché sono tre universi musicali, appunto, un po' diversi tra loro, anche con formazioni diverse. E poi magari parliamo un po' di quest'ultimo periodo e, insomma, e guardiamo anche un po' verso il futuro. Questa è Reader, che è molto molto diversa la sonorità, infatti ci tenevo proprio a portare questo contrasto e tu ce l'avevi già pensato, insomma. E qui è una doccia di suono praticamente, mi sembra proprio un'acqua o un qualcosa che lava via in qualche modo, anche che crea una distensione.
Ma sì, questo è un po' una sorta di mio alter ego con un musicista polistrumentista americano che si chiama Pearson Constantino. Col quale stiamo tra l'altro preparando in realtà è già pronto questo disco che uscirà per un'etichetta locale che si chiama Pulvere Nash, molto interessante. Uscirà questo secondo disco ed è un mio, diciamo, alter ego più minimalista, ambient. In realtà è proprio una cosa che noi sperimentiamo molto. Io uso neanche troppi effetti, ma prettamente riverberi, delay, sustain, queste cose qua, e lui col computer
sì.
genera diciamo questi droni eccetera, quindi è una cosa, è musica quasi molto cinematografica.
Sì, assolutamente,
dire.
Atmosferica comunque, da questa spazialità. Visto che da questo punto di vista mi hai parlato implicitamente di un nuovo progetto, cioè di un vecchio progetto che però arriva a un nuovo passo, no, di produzione, questo nuovo disco, no, con il duo, e questa atmosfera, no, dilatata, mi viene la domanda, insomma, dell'ultimo periodo, no, che abbiamo vissuto. È una domanda fissa, diciamo, in questo spazio, certo, perché ci interessa sapere appunto i vari artisti, i vari musicisti in particolare, come hanno vissuto questo momento. Per te, te la faccio brutale la domanda, è stato un periodo creativo dove la creatività si è liberato, oppure ti sei reso conto di una difficoltà, cioè che la comunicazione con l'esterno è davvero al primo posto per te, quindi magari hai avuto più difficoltà? Questi progetti sono andati avanti o si sono un po' arenati in questo periodo?
No, anzi, appunto, all'interno del dramma degli ultimi mesi, diciamo, perché di situazione drammatica si può tranquillamente parlare, insomma, io mi sono ritrovato a reagire piuttosto in fretta, chiaramente con le mie preoccupazioni inizialmente, perché ho perso del lavoro, ho perso tutta una serie di concerti, progetti, eccetera, eccetera. Però mi sono messo, diciamo, ho utilizzato subito questo periodo per studiare, cercare di portare avanti tutte queste cose che appunto adesso vedranno
la luce
nei prossimi mesi, diciamo entro la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. E quindi mi sono impegnato così, ecco, ho deciso di rinchiudermi un po' nello studio, nella scrittura e anche un po' nell'introspezione, se vuoi, generale delle cose, per cui non devo ammettere che non mi manca tantissimo l'attività concertistica, per esempio, ovvio che fa parte del mio lavoro, però è come se avessi trovato una dimensione che in un qualche modo cercavo da tempo, che era quella più di svegliarmi la mattina, studiare, scrivere e non avere troppi appuntamenti, non avere troppi viaggi da affrontare, eccetera, eccetera.
Certo, questo momento introspettivo ti porta in un dialogo, in relazione, prima parlavamo della relazione con se stessi, in qualche modo. E qualcuno si può spaventare, qualcun altro invece riesce a trovare.
Le preoccupazioni comunque erano sempre dietro l'angolo, perché la situazione non è ovviamente delle migliori, anzi. Io però tendo a dire che la situazione non è, diciamo, questa questione del virus in realtà ha scoperchiato un problema che c'è già da molti anni, che riguarda non solo la categoria dei musicisti, della musica, della cultura, eccetera, eccetera, ma molte altre categorie, per cui dopo, chiaro che da qui si potrebbe parlare una settimana intera, però credo che la crisi, diciamo, generale ci sia da molto più tempo, ecco, il virus ha fatto un po' da...
Sì, l'ha fatta emergere con più forza,
esatto,
ma tu dici non
sì.
È che arriva il virus e tutto è stato... si è creato il problema.
Anzi,
problema,
appunto, ecco. il virus ha, se vuoi, ecco, scoperchiato proprio, ma c'era qualcosa che bolliva già da tempo sotto. Ecco.
Sì, è molto interessante la tua visione, evidentemente avrebbe bisogno di un approfondimento e un tempo che in questo momento purtroppo non abbiamo. Però ci tenevo a farti un'ultima domanda prima di ascoltare anche l'ultimo pezzo che ci hai mandato, che ci hai portato, cioè sta ripartendo qualcosa delle tue attività? Ci stavi parlando di questo disco, ovviamente, c'è anche altro in previsione già dei concerti, delle cose che stai facendo, ci puoi anticipare qualcosa?
Ho in previsione, sì, dei concerti tra, diciamo, agosto, ecco, dal mese prossimo riparto a fare qualche concerto. Ci sarà sicuramente qualche piccolo tour in supporto a specialmente il mio secondo disco come solista, appunto, che tra l'altro è stato anche registrato qui negli studi, nello studio 2, coprodotto da Rete 2. Però ecco, principalmente mi sto occupando di scrittura e pubblicazione, produzione o coproduzione di diversi dischi, diciamo che ho fatto come band leader o anche come co-leader, ecco.
Beh, molto interessante. Quindi, insomma, c'è un sacco di materiale, un sacco di novità che sicuramente avremo il presto il piacere, magari anche di ridiscutere insieme, visto che poi alcune produzioni sono state fatte proprio, come dicevi, anche con la RSI. Quindi, insomma, molto volentieri. E che dirti? Intanto ti ringraziamo della disponibilità di questa intervista e ascolterei l'ultima traccia che viene da quale disco?
L'ultima traccia è un altro alter ego, diciamo, che ha visto la luce per circa 5 anni. È un gruppo, diciamo, più folk pop che ho fondato con Fabio Besomi, che è un chitarrista di Lugano, amico. Abbiamo creato intorno a questa cosa un quintetto con una bellissima voce che è quella di Romina Calsi. E abbiamo fatto 2 dischi. È stata un'esperienza molto, molto interessante per me perché è stato un ritorno a quello che io facevo anche un po' da adolescente, se vuoi. Per cui ecco, sto parlando del gruppo che si chiama Rocky Wood, per il quale ho scritto moltissima musica.
Allora lo ascoltiamo e ti ringraziamo ancora.
Grazie a voi.
I should wait and say hi when she comes, but I know that I won't see the sun. Shine on me. Talk to me till I can walk again. I'll try not to miss my next train. My last ride. Right.